Io sono Elisabetta Del Ponte, ringrazio innanzitutto Nadia e Paolo per avermi invitato a questo evento e come ha brevemente annunciato Paolo, parleremo adesso di podcast aziendali, quindi entriamo un pochino più in uno specifico, in un ambito specifico. Prima di tutto, appunto, nei prossimi 30 minuti, quello che voglio andare a raccontarvi è in pratica chi sono io e perché sono qui oggi. Cercheremo di concentrarci poi proprio su che cosa sia un branded podcast e perché le aziende oggi investono, e sono tante che investono su questo tipo di contenuto audio. Vedremo però poi tre esempi particolari, tre casi studio specifici, perché possiamo vedere un po' di teoria all'inizio, come vedrete, ma mi piace poi portarvi la voce di chi un branded podcast lo ha realizzato e quali sono gli elementi comuni di questi tre esempi che vi descriverò, e concluderò con i ringraziamenti per chi mi ha aiutato a presentarvi questi casi studio. Ma innanzitutto quindi, perché parlo di branded podcast? Allora, mi sono laureata in fisica nel 2003, ho fatto un dottorato in informatica e con Alessandro Verri e Francesca Odone, che oggi è venuta a farmi da gruppi, e grazie a loro ho avuto l'occasione durante il dottorato di fare un master in comunicazione della scienza. Alla fine di questo master volevo mettere in pratica qualcosa di quello che avevo imparato e ho avuto l'occasione di fondare e portare avanti per qualche tempo, forse in parallelo con Campus Web, perché questo esercizio l'ho portato avanti nel 2008, Effervescenze, che avevo chiamato Effervescenze, appunto, come la radio con le bollicine voleva essere la radio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, che eravamo riusciti a creare come uno dei primi podcast che parlasse di scienze. All'epoca avevamo fatto delle interviste brevi e con questo sito così, molto fatto al Dipartimento di Informatica, diciamo così, però con domande, tipo mi ricordo sono andata una volta da Alessio Bertallotte e gli ho chiesto ma quanta matematica c'è nella radio che fai? Domande così un po' strane. E di lì sono partita appunto con questa mia prima esperienza nei podcast. Poi ho iniziato a lavorare in azienda. Ho fatto 8 anni in da Polonia come responsabile di progetti europei. Sono finita in Konica Minolta, dove ho gestito la comunicazione del gruppo di ricerca in Europa di Konica Minolta. Per cui mi sono spostata un po' dalla fisica all'informatica, proprio alla comunicazione, che era quello che volevo fare. E adesso da dicembre sono approdata in ARPAL, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, dove mi occupo di nuovo di comunicazione, questa volta un pochino più pura di scienza, diciamo così. E in mezzo, nell'ultimo periodo, ho ripreso i contatti con Unige Radio perché sono riuscita a realizzare un sogno che avevo da un po', di creare un podcast grazie a Dario Turrini, che parlerà dopo di me, e grazie appunto a Unige Radio abbiamo creato Parola di Shakespeare, che è un podcast che fa parte dell'offerta di Unige Radio. Quindi diciamo, questa è la mia vita schiacciata fra due podcast. Ma detto questo, non ho studiato come Sandro, non sono un esperto accademica di queste cose, vi porto più la mia esperienza da un punto di vista pratico e di qualcuno che ha lavorato in azienda, perché il focus, l'attenzione che vi chiedo è proprio di pensare a me come quella che sta dall'altra parte e ha un budget e deve decidere come investirlo. Ma prima di tutto vi faccio qualche domanda anch'io. Logicamente, quanti di voi hanno ascoltato un podcast nell'ultimo mese? Le mani sono tante. E che tipo di podcast anche? Quindi chi ascolta podcast di intrattenimento? Soprattutto intrattenimento, sì. Oppure chi li ascolta di informazione? Ecco, e quanti di voi si ricordano un brand, una marca associata a un podcast che avete ascoltato? Ecco, vedete che È sottile, nel senso i podcast sono diventati parte della nostra, del nostro consumo mediatico, ma non sempre il brand che viene associato a un podcast è così memorabile, anche se vediamo qualche dato, non è proprio così secondo i dati. Quindi in questa presentazione quello che vorrei cercare di andare ad analizzare è perché un'azienda investe in un branded podcast e soprattutto come renderlo efficace. Le modalità di lavoro che ho usato sono, mi sono basata su alcuni dati che ho trovato su questo white paper dell'Osservatorio sul Branded Entertainment, quindi un po' di dati, e poi ho realizzato alcune interviste dirette proprio con chi un podcast aziendale lo ha realizzato, e poi ci ho messo un po' della mia analisi critica. E quindi vado con una definizione. Che cos'è un branded podcast? Ho scoperto che il podcast è un formato di contenuto, ma va bene, però nel caso del branded podcast è un contenuto editoriale originale in audio, almeno secondo questo white paper, che è fruibile on demand, ideato, realizzato e finanziato da un brand. È distribuito su piattaforme digitali del committente oppure su quelle specifiche di podcasting ed è finalizzato a intrattenere un pubblico target in modo coerente con i valori e gli obiettivi del brand. Ok, qui possiamo iniziare a ragionare sulle differenze. Ci sono determinati podcast che sono sponsorizzati, per cui quasi sempre alla fine di tutti quelli che ascoltate su varie piattaforme hanno il podcast è sponsorizzato da e viene menzionata un'azienda. Ma quello non è il tipo di branded podcast di cui vado a parlare oggi. Quello che voglio presentarvi oggi è proprio un contenuto che viene pensato, prodotto, ideato da un'azienda e che quindi fa un investimento non soltanto economico ma anche valoriale nel prodotto che va a realizzare. E questa è una prima importante differenza. E vi condivido qualche numero perché prima Sandro ha già dato una bella introduzione concentrando sui podcast, ma questo è qualche numero, sempre secondo questo white paper e anche secondo una ricerca di Nielsen IQ. Nel 2024 ci sono stati 17 milioni di ascoltatori di podcast e il trend è in crescita, perché avevo visto che dal 22 al 23 c'era stato un più 15%, quindi è un trend che continua a crescere. Il 53% li ascolta su Spotify, il 34% su Amazon Music, il 40% di questi intervistati considera i podcast come qualcosa di assolutamente irrinunciabile nella propria dieta mediatica. E come già introdotto prima, il podcast è comunque caratterizzato dall'aspetto del multitasking, cioè uno lo ascolta mentre fa dell'altro. Ma venendo proprio all'ambito più della memorabilità dei contenuti del podcast, ci sono appunto due informazioni che volevo condividere con voi, che cioè il 55% degli ascoltatori ritiene che comunque abbiano un alto potere di coinvolgimento, e questo anche se io mi riferisco soprattutto ai podcast audio soltanto, anche se stiamo parlando ad un solo canale, il fatto che molto spesso i podcast siano ascoltati in cuffia consente un ascolto più intimo, più partecipato, più coinvolgente. Non so se a voi capita, ma a me capita non quasi di scoppiare a piangere sentendo certe storie, però i podcast tristi mentre uno corre non vanno bene perché ci si inciampa e si va a sbattere. Per quanto riguarda invece la memorabilità del brand, secondo queste analisi che sono state effettuate, quasi il 40% dice che ha scoperto brand grazie a un podcast. Allora, altri elementi che sono fondamentali per cui un'azienda può andare ad investire in un podcast. Sicuramente il fatto che garantiscono accessibilità e flessibilità. Come vedremo negli esempi successivi, la possibilità di ascoltarli sia facendo dell'altro o comunque di intervenire su un ascolto intimo, comunque di un ascolto che è anche più ampio come potenziale di inclusività, quello del podcast, sono già elementi interessanti che le aziende vanno a prendere in considerazione. La crescente diffusione e poi l'opportunità per un brand di andare a parlare dei propri valori e non soltanto di andare a cercare di fare una conversione e quindi di vendere qualche cosa. E a questo punto arriviamo a un punto delicato, che è quello del ritorno di investimento, che nelle aziende è sempre, ovunque, è sempre comunque un concetto molto importante, perché quando si decide di fare un'attività è sempre fondamentale cercare di capire quale sarà il ritorno di una certa azione che si va a intraprendere. E sicuramente nel caso dei podcast possiamo parlare di un return of investment che è un po' intangibile, perché comunque quando si fa un'operazione come questa è difficile da misurare con metriche che siano relative a acquisti oppure con quelle che in gergo marketing si chiamano conversioni. Ma appunto restiamo sempre sul perché le aziende vanno a investire in un podcast, e parlando di nuovo un po' in termini marketing si può dire che si va ad aumentare l'awareness, cioè aumentare la visibilità del brand, oppure creare una relazione molto più diretta, quindi quella di creare una community intorno a un brand. Oppure ancora un altro aspetto che potrebbe essere creato è quello di rafforzare la visibilità del brand presso un pubblico per poter avere potenziali talenti da acquisire. E come vedete, queste tre parole che ho menzionato adesso in realtà riguardano gli obiettivi per cui un'azienda va a investire in un branded podcast, e fanno tutti parte della parte alta di quello che viene definito del funnel di marketing. Nel viaggio del cliente che ci immaginiamo, stiamo parlando dei primi passi, cioè quando il cliente conosce, quindi è consapevole dell'esistenza del brand, inizia a riconoscerne il logo, i valori. Quindi stiamo parlando di un punto alto, non quando si va a vendere, a convertire o ad avere un qualcuno che viene definito come ambassador del brand. Questo deve essere chiaro fin dall'inizio. Poi sì, ci sono dei key performance indicator che sono quantitativi, possono essere considerati, come il numero di ascolti, il tempo medio di ascolto, oppure anche l'engagement, cioè quanto un episodio possa suscitare discussioni a posteriori. Ma sicuramente altri elementi fondamentali per un podcast prodotto da un'azienda devono essere la coerenza con la marca che stiamo considerando, con i valori, l'autenticità e il valore per l'ascoltatore, cioè devono venire presentati dei valori che l'ascoltatore poi può riconoscere come simili, vicini all'azienda stessa. Poi ovviamente elementi fondamentali sono sempre la distribuzione e la promozione, una qualità di produzione elevata, perché essendoci un numero sempre più alto di podcast non si può avere un prodotto scadente, e poi avere una certa durata e continuità. In realtà poi, ad esempio, per tante aziende magari la produzione di un podcast è limitata a un determinato momento, a una determinata condizione. Ma quindi abbiamo visto un po' di teoria, adesso vi faccio vedere tre esempi su cui mi sono concentrata per preparare questo intervento. Allora, questi sono i tre podcast. In due dei tre casi è facile capire quali siano le aziende che hanno prodotto. Vi chiedo, ad esempio, Volevo essere libera, si vede che è Peggy Guggenheim Collection. Nel caso di Gironimo stiamo parlando di Shimano e Alvento. Alvento è una rivista di ciclismo. Mentre nell'ultimo non si riesce neanche a vedere dalla copertina. Quindi Peggy Guggenheim Collection di Venezia, Shimano e Al Vento per Geronimo ed Eroi Anonimi è stato prodotto da Chiesi Italia, una casa farmaceutica del gruppo Chiesi. Adesso ve li descrivo brevemente e cerchiamo di capire gli elementi chiave per ognuno di questi tre esempi. Partiamo con Volevo essere libera, prodotto dal museo Peggy Guggenheim di Venezia e ho intervistato la responsabile del marketing e comunicazione del museo e le ho chiesto perché avessero desiderato realizzare questo podcast e la sua risposta è stata che volevano comunque fare un podcast. Era anni che sognavano di crearlo, ma nel momento in cui hanno pensato di crearlo per il museo si sono resi conto che il museo era Peggy Guggenheim, per cui non potevano partire da una descrizione del museo che prescindesse dalla figura della fondatrice. E per questo sono partiti dall'autobiografia che Peggy Guggenheim stessa ha scritto. Non volevano fare un audiolibro e quindi hanno creato un racconto molto emozionale con brani estratti dal libro, ma intervallato nelle diverse tappe che hanno caratterizzato la vita di Peggy. Il target che avevano in mente era un pubblico giovane perché volevano cercare di posizionare il museo proprio in un target forse leggermente diverso a quello abituale. Hanno offerto quindi un contenuto che racconta i valori tramite le esperienze vissute da Peggy. È molto bello, se avete tempo vi consiglio di ascoltarlo. E infatti appena è uscito è finito nella top 20 dei podcast in Italia e un aspetto interessante che mi ha spiegato Maria Rita Cerilli, che è la responsabile del marketing e comunicazione del museo, è che lo utilizzano sia per come supporto anche per utenti non vedenti, per cui per accompagnarli nella visita del museo e anche come formazione per le guide che vanno a vedere il museo. Quindi c'è stata una ricaduta che forse non si aspettavano all'inizio e quando gli ho comunicato che avrei presentato questo podcast all'interno di un workshop dell'Università di Genova erano molto contenti perché pensavano comunque di riuscire a raggiungere il target di pubblico preciso che avevano in mente. Adesso uscirà la versione in inglese e rafforza l'identità del museo proprio con questa partecipazione emotiva alla vita. Secondo esempio, Geronimo. In questo caso non ho realizzato proprio una vera e propria intervista con Shimano, ma ho partecipato a un evento lo scorso ottobre a Genova che si chiama Big Briefing in Genova, che è un evento molto bello, non conoscevo, ci sono stata per la prima volta e ho scoperto un incontro molto umano con presentazioni di valore e in quell'occasione hanno partecipato il responsabile del marketing di Shimano con Marta Baccigalupo e non mi ricordo il nome ma poi lo ringraziamo alla fine, raccontando l'esperienza di questo podcast. Che cos'è Geronimo? È un podcast dedicato al Giro d'Italia, sponsorizzato da Shimano e Al Vento, che è una rivista appunto dedicata al ciclismo, e mi ha colpito perché è diverso rispetto al podcast di prima, che è breve, 20 minuti. Questo è un podcast che dura 60 minuti a puntata. Ha delle rubriche fisse, ha anche degli elementi di non sponsorizzazione, però degli elementi che vengono considerati quasi dedicati alla marca come rubriche, ma si concentra soprattutto sulle storie dei ciclisti e delle persone che seguono il ciclismo. Per cui vanno a mettere in contatto il ciclismo con le storie del posto legato alla tappa, raccontando il tifoso che partecipa, andando a intervistarlo, parlando della nonna del ciclista che era originaria di quel paese. Per cui in realtà vanno a raccontare tutto quello che c'è intorno allo sport e al ciclismo. E Marco Cittadini, che era il responsabile marketing di Shimano, ha proprio menzionato la parola mecenatismo culturale, nel senso che hanno messo in conto di avere un prodotto che non gli faceva vendere più biciclette, perché comunque le biciclette Shimano nel giro fornisce biciclette molto tecniche che hanno un target assolutamente elevato, non è la bicicletta che vado a comprarmi io in quel contesto preciso, però volevano allineare questa visibilità di Shimano alla propria visione, che se si fa leggere nel sito è promote health and happiness through the enjoyment of nature and the world around us, quindi promuovere la salute e il benessere con la natura e il mondo e lo sport, e sono riusciti, hanno detto che hanno avuto riscontri molto positivi, hanno creato proprio una specie di community intorno a questo podcast. Ultimo esempio di oggi, ecco, e questo è uno di quelli che non si possono ascoltare quando si va a correre, perché Chiesi Italia si è resa conto che c'era un gap informativo per quanto riguarda le informazioni che si trovano online relative alla donazione degli organi. E si trovavano informazioni da un punto di vista scientifico, medico, ma di nuovo allineandosi con la mission dell'azienda, che era quella di mettere il paziente e i familiari, i caregiver che stanno intorno al paziente al centro, e quindi parlare a loro, ha voluto creare un contenuto che parlasse delle emozioni, dell'impatto che la donazione di organi può avere sulla vita di chi è malato e riesce finalmente ad avere un organo donato. E per raccontarlo hanno deciso di prendere un personaggio famoso, quindi hanno chiesto a Filippo Neviani, NEC, di parlarne, ma la stessa scelta della persona è comunque già allineata anche con i desideri del brand. Intervistando la responsabile del marketing, mi ha spiegato che avevano proprio dei principi che volevano rispettare, quindi parlare di trapianto da vivente, trapianto da familiare, trapianto da deceduto. Avevano dei punti fermi e poi hanno aperto i microfoni cercando nei centri trapianti persone che fossero disponibili a raccontare la loro storia. E si sono fatti accompagnare da NEC, che però era già sensibile al tema, perché era già aveva già consentito, firmato i moduli per la donazione dei propri organi, un possibile donatore, e che poi mi raccontavano ha continuato anche in seguito a supportare, a promuovere il podcast. E infatti poi hanno vinto un premio per il podcast in particolare, e non hanno voluto che lo scrivessi, ma mi hanno detto durante l'intervista che nell'anno successivo alla messa in onda di questo podcast c'è stato un aumento di persone che hanno dato la propria disponibilità a donare gli organi. Return of investment intangibile, e soprattutto in questo caso anche poco correlabile proprio quantitativamente, ma sicuramente il raccontare le emozioni, alcuni episodi sono proprio commoventi, quindi di nuovo se volete piangere un po' questo ma quindi cosa accomuna i tre podcast di cui vi ho parlato oggi? Allora, sicuramente l'allineamento con i valori del brand, perché in tutti e tre i casi hanno cercato un formato, uno storytelling, una voce che si allineasse con quello che erano proprio i valori intrinseci dell'azienda o della marca che stiamo considerando. e soprattutto, ancora più importante, una voce e un formato che fossero adatti al target che avevano in mente, perché nel caso appunto di Gironimo, ad esempio, andare a parlare ai ciclisti, andare a parlare ai tifosi dei ciclisti raccontandone le singole storie. Avevano degli obiettivi che erano chiari e che quindi, grazie all'essere consci di non avere un prodotto da vendere, ma di spingere sui propri valori e sulla propria identità come brand, sono riusciti poi internamente a convincere i vari stakeholder aziendali a fornire il budget necessario per creare questi prodotti. E quindi sono riusciti anche ad avere un impatto e un return of investment che, dal loro punto di vista,